Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Apprendisti stregoni.
Di Pietro Stramba Badiale.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dalla Parte del Torto. Sono Letizia Baldoni e vi sto presentando l'ultima puntata del ciclo dedicato ai rifiuti. Qui con me c'è l'esperto in questione, che è un giornalista che si è occupato lungamente di questo settore, che si chiama Pietro Stramba Badiale. Buonasera Pietro, visto che si sta facendo sera.
Buonasera, sì, stiamo registrando in tardo pomeriggio, diciamo. Magari ci ascolterà in un altro orario, ma fa parte delle regole del gioco.
Il tempo è così organizzato, quindi siamo arrivati alla fine del nostro ciclo di trasmissioni sulla spazzatura, detta volgarmente spazzatura, insomma, che è un problema che affligge in maniera abbastanza consistente Roma, che ha afflitto Napoli anche alcuni anni fa in maniera pesante e che insomma va assolutamente gestito, raccolto e gli va data una risposta. Quindi noi abbiamo cercato un po' di scandagliare il tema e siamo partiti con la prima puntata, dove abbiamo cercato di chiarire a chi ci ascolta quali sono le competenze da parte degli amministratori riguardo ai rifiuti. Per esempio, chi è che deve decidere dove si fa la discarica o dove non si deve fare. Nella seconda trasmissione abbiamo parlato della raccolta differenziata, quindi aspetti insomma sia tecnici che anche sociali della raccolta differenziata. Nella terza trasmissione abbiamo invece parlato di quali sono gli impianti necessari a fare una buona gestione dei rifiuti. Abbiamo capito che senza questi impianti è inutile parlare di raccolta differenziata e poi siamo andati a trattare invece nella quarta puntata la storia dell'AMA, che è l'azienda municipale per l'ambiente di Roma. Una storia emblematica che fa capire, ricostruisce anche il motivo per cui qui a Roma sia tanto difficile trovare una soluzione al problema dei rifiuti. Nella quinta puntata siamo andati a toccare il tema del ruolo dei cittadini nella gestione dei rifiuti urbani e oggi siamo arrivati all'ultima trasmissione dove intendiamo parlare di tasse. Parliamo della Tari, questa conosciutissima, non sconosciutissima tassa, perché ci tocca tutti quanti. Sicuramente questo aspetto sociale proprio dei rifiuti è anche quello che è emerso un po' in tutte queste trasmissioni. È un problema davvero anche sociale, cioè noi ne viviamo il peso quotidianamente e dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Per cui la Tari, questa sconosciuta, conosciutissima e odiatissima. Che cosa possiamo dire della Tari? È una tassa giusta?
Ma possiamo dire, messo così, possiamo dire sì, certo, è una tassa giusta, nel senso che serve a sostenere, a mantenere un servizio assolutamente indispensabile. Poi, questa è la teoria, poi andiamo nella pratica e la pratica ovviamente purtroppo è qualcosa di abbastanza diverso. Però forse dobbiamo partire dalle origini. per arrivare a capire cos'è oggi la tassa rifiuti. Anche perché siamo passati negli ultimi 23 anni attraverso tanti cambiamenti, tante modifiche, tante rivoluzioni normative che si rischia di perdersi nelle sigle. Per esempio, questa tassa, che per tutta una fase è stata anche una tariffa e oggi è una tassa tariffa, è una specie di ibrido, ha cambiato pelle tante volte. Prima era genericamente la TARSU, c'è una passione per le sigle in questa vicenda che è un po' impressionante.
Sì, è vero.
Poi è diventata nel 98 con il decreto Ronchi, la prima legge organica in Italia sui rifiuti, è diventata TARI, ma non significava tassa rifiuti, significava tariffa rifiuti, che poi però come tale non è mai stata applicata. E allora è diventata TIA, tariffa integrata ambientale, che però lo è rimasto per poco, è diventata un'altra TIA. E allora si deve sempre distinguere tra TIA 1 e TIA 2, che segna un prima e un dopo rispetto alle sentenze della Cassazione sulla questione dell'IVA sulla tassa rifiuti, anzi sulla tariffa rifiuti, che poi ci dobbiamo tornare perché è un tema molto importante ancora oggi. Poi nel 2013 cambia tutto e diventa TARES, tassa rifiuti e servizi, che ingloba non solo quello che è il servizio di igiene ambientale, quindi la raccolta, il trattamento dei rifiuti, ma anche i cosiddetti servizi indivisibili, l'illuminazione stradale, la manutenzione del verde pubblico, i servizi cimiteriali, insomma tutti quei servizi che servono a tutta la cittadinanza e che non possono essere applicati con un criterio di puntualità a ogni cittadino, ovviamente. Però questa TARES è stata una meteora, è durata un anno, e già nel 2014 nasce la IUC, che non è il noto versetto che fa Pippo nei fumetti con Topolino, ma è l'imposta unica comunale, che praticamente era un contenitore che conteneva l'IMU, quella che ufficialmente si chiama imposta municipale propria, ma normalmente detto imposta municipale unica, la TARI, che però è tassa rifiuti, non è più tariffa, e la TASI o il TASI, a seconda se la si chiama tassa per i servizi indivisibili o tributo per i servizi indivisibili. Ma questo dura pochi anni e negli ultimi 2 anni è ritornata in grande spolvero la TARI come tassa rifiuti, salvo che in Friuli Venezia Giulia, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dove si chiama INIS, giusto per rendere le cose un pochino più complicate, sparisce la TASI, quella sui servizi indivisibili, che vengono inglobati nell'IMU, salvo il Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, dove si chiama IMI e rimane come tassa separata, perché non ci vogliamo far mancare niente nelle complicazioni, no? E in più c'è un altro tributo che si chiama TEFA, e non vi dico che cos'è adesso. Vi lascio
Guarda.
Un po' di suspense.
Lascia la suspense.
No, costa,
Penso che...
Costa a tutti i cittadini.
Sì, la stiamo pagando?
La stiamo pagando. Dal 1992.
La sveleremo tra poco, allora.
Esatto.
Perché volevo un attimo anch'io fare una pausa, perché tutte queste sigle nel mio cervello stanno facendo un po' un minestrone, no?
Se ti può consolare, io mi occupo di queste cose da una ventina d'anni. Ho dovuto scrivermi uno schemino, perché a memoria ricordarli tutti, ricordarle tutte a memoria, figurarsi.
Sì, immagino, però mi domandavo che cosa ci possa essere sotto questa ricerca quasi maniacale della sigla giusta da trovare per poi alla fine, insomma, raccogliere i soldi di noi contribuenti. Che cos'è? Un fatto estetico?
Allora, sì, in alcuni casi può essere paragonato a un fondotinta.
cioè?
Cioè qualcosa che serve per dare un nuovo aspetto, a imbellettare una sostanza che era sempre quella, sostanzialmente. In parte invece è per una diversa natura, sia natura giuridica, sia contenuto anche sostanziale di queste tasse e tariffe. E qui bisogna ritornare di nuovo al passato, a prima del 1998, che praticamente la preistoria. La tassa sui rifiuti l'abbiamo sempre pagata, anche prima del 98, ma era uno dei tanti tributi comunali che venivano fissati in base, in genere in base solamente ai metri quadri occupati, e che comunque era, da un certo punto di vista, erano arbitrarie come somme, perché non coprivano assolutamente il costo reale di questo servizio. Coprivano in molti casi meno del 50% dei costi reali. Venivano fissate dai comuni e incassate direttamente dai comuni, ognuno più o meno con le proprie regole. Col decreto Ronchi ecco che si mette qualche paletto, uno dei quali è il più devastante di tutti. Il decreto Ronchi ha tantissimi meriti, perché ha messo per la prima volta ordine nel mondo dei rifiuti urbani, ha introdotto il concetto di raccolta differenziata, ha introdotto il concetto di gestione industriale dei rifiuti, insomma è stata veramente...
Ha fatto delle cose buone, insomma.
Assolutamente.
Ha una parte positiva.
C'è stato un prima e un dopo. La parte negativa, ma insomma, fino a un certo punto, ma da un certo punto di vista sì, è proprio la fissazione dei criteri di formazione della tariffa integrata ambientale. Nel senso che il decreto Ronchi stabilisce che con la dovuta gradualità si deve passare dalla tassa alla tariffa. Perché questo? Perché la tariffa deve essere divisa in due parti, una che va a coprire i costi fissi, i costi degli impianti, l'ammortamento, i veicoli, le attrezzature e quant'altro, il costo del lavoro, per esempio, e un'altra parte variabile che dovrebbe essere commisurata alla quantità effettiva di rifiuto indifferenziato che ogni cittadino produce e conferisce. Quindi questo è un principio importante.
Ho capito, un po' come per le tariffe dell'elettricità o del gas o dell'acqua, che tu paghi una parte fissa e una parte a consumo.
Sì, certo, esatto, il concetto è esattamente quello. Ovviamente prevedendo, proprio come le tariffe dell'elettricità o del gas, dei correttivi di carattere sociale. Per chi è indigente, per chi vive da solo, per chi è molto anziano, insomma, c'è ovviamente tutta una serie di correttivi, però l'idea è quella di applicare per la prima volta in Italia il concetto chi inquina paga. Perché se io sono bravo a differenziare i miei rifiuti, a separare bene i miei rifiuti, e nell'indifferenziata metto molto poco, quella parte variabile sarà molto bassa, ovviamente.
Sono molto dubbiosa sul come si fa a calcolare i rifiuti prodotti.
Ci sono tanti modi. Ci sono tanti modi, alcuni dei quali sono più precisi e altri lo sono meno, ovviamente.
Immagino, certo.
Però sempre in un ambito di sufficiente ragionevolezza. Facciamo un esempio. Le isole ecologiche che ci sono in diverse località, di solito si cita l'Alto Adige perché è quello che per primo ha adottato questo tipo di soluzione in Italia, ma ci sono anche altre realtà in altre regioni, in cui i cassonetti sono dotati di un microchip e quindi io per poter aprire il cassonetto ho bisogno di farmi riconoscere. Nel momento in cui metto dentro il rifiuto, questo non è che se ne va lì nel cassonetto come siamo abituati per le strade di Roma, ma viene pesato Cioè, il cassonetto in realtà è un cassone interrato che ha prima una pesa e uno spettrografo di massa per verificare che se io ho aperto il bidone della plastica sto mettendo dentro della plastica e non un'altra cosa. Perché se è un'altra cosa, la sputa. Quindi questo registra che Letizia Baldoni ha aperto il contenitore della plastica. E lo sappiamo perché è il suo microchip, o quantomeno è qualcuno che ha il suo microchip. Però rispondi tu, ovviamente. Butti dentro il sacco, la macchina dice, ok, è effettivamente plastica, sono 2,7 kg, e registra. A quel punto, questo lo si fa per ogni materiale, alla fine dell'anno si saprà esattamente quale percentuale dei tuoi rifiuti è finita nell'indifferenziato.
Ma è fantascientifico.
No, non è fantascientifico.
Io non ho mai visto nulla del genere. Cioè, dove esistono queste cose? Dove stanno? Cioè, a Roma no.
Allora,
una cosa del genere.
Un impianto di questo tipo, che tra l'altro stava di fronte a proprio a dove stavo, a Bressanone, praticamente erano 6 contenitori interrati, e diciamo, Bressanone ha, mi pare, sui 25.000 abitanti, e mi pare che ne abbia 4 di queste isole, o 4 o 6. Quindi, insomma,
beh, Bressanone sono molto molto avanzati, cioè, ti dico, rispetto a Roma è una cosa fantascientifica, stiamo nel futuro.
Ma è solo una questione di volontà. È solo una questione di volontà, è questione di avere poi degli impianti che raccattino tutta sta roba, perché sennò non serve a niente, come
ecco,
al solito.
Ma non sarà proprio per una questione di cattiva volontà che poi hanno ricambiato il nome alla tassa e quindi non hanno più fatto questo chi inquina paga?
No, il concetto di chi inquina paga è rimasto. Poi vediamo come viene applicato, per esempio, a Roma. Ci possiamo o divertire o imbufalire.
O metterci a piangere.
O metterci a piangere, ecco. Però, diciamo, il concetto è sempre rimasto. Ma rimanendo sempre alla domanda, ma come si può misurare?
Quantificare, misurare.
C'è il sistema svizzero che funziona.
Beh. Ma la Svizzera si sa.
Il sistema svizzero è molto semplice. Il sistema svizzero consiste nel fatto che tu i rifiuti li puoi mettere nel cassonetto, in questo caso normalissimi anche cassonetti stradali, solamente se sono inseriti in sacchi, ognuno di colore diverso, che si comprano in tabaccheria, bollati. Cioè, io non pago il costo industriale del sacchetto, ci pago la tassa, perché quando prendo il sacchetto per la plastica pago X, quando prendo il sacchetto dell'indifferenziata pago X per 3, per dire. E quindi in questo modo, unito a telecamere di sorveglianza che controllano chi arriva, e unito a un'altra cosa che tra l'altro pochi lo sanno, ma si fa, o si, almeno fino a 5 anni fa si faceva qui a Roma, che sono gli ispettori dei rifiuti. Cioè,
dai.
Delle persone che vanno a raccattare
mai visti
il sacchetto messo fuori posto, lo aprono e tanto dentro si trovano sempre o quasi sempre il modo di risalire a chi ha fatto la schifezza, perché c'è dentro, non so, una busta con l'indirizzo segnato sopra, un cartone di Amazon sempre con l'etichetta, ecco, cose di questo genere, e in questo modo si può tentare di risalire. In realtà il metodo principalmente usato a Roma fino a 5 anni fa, in realtà 4 anni perché per inerzia per un anno si è andati avanti, è un altro. E praticamente consiste nel fare multe pesanti ai condomini che conferiscono irregolarmente i rifiuti. Questa è una cosa già sperimentata a Milano 25 anni fa, anche con qualche buon successo, perché nel momento in cui, certo, sfruttando magari qualche aspetto che può anche non essere dei migliori della natura umana, se io condomino che mi attengo scrupolosamente alle regole, mi vedo arrivare una multa condominiale da 10.000 euro, che quindi tocca anche a me pagare in quota parte, perché qualcuno si comporta male regolarmente, divento un delatore e dico: ah, quello che tanto so benissimo chi è, quello che sta nell'altra scala, di solito non sta mai nella tua, sta sempre in un'altra scala, ma comunque. E in questo modo la cosa funzionicchiava, magari non ero il massimo, ma insomma qualcosa faceva. Non si fa più da anni. Tra l'altro Ama di solito, prima di emettere veramente una multa, mandava almeno 2 o 3 avvisi dicendo: guardate che se andate avanti così, questa è la multa che vi prendete. A qualcosa serviva. E diciamo che qui a Roma, visto che la città è grande, è molto complessa, è molto costoso cambiare i metodi di raccolta e gli strumenti di raccolta, si è scelta un'altra strada, quella della valutazione media per quartiere, o meglio ancora per condominio. Nel senso, il tuo condominio ha X cassonetti o bidoncini che corrispondono a una produzione di rifiuti sulla base del numero di volte che li raccogli nell'anno, una certa produzione di rifiuti, e quindi fai una media. E tra l'altro in questo modo scopri che magari condomini neanche tanto lontani tra loro, magari nello stesso quartiere, hanno livelli di produzione di rifiuti molto diversi. Per cui in quei casi si potrebbe applicare la tassa in modo presuntivo, in modo approssimativo, ma già un po' più aderente alla realtà. Naturalmente oggi a Roma si fa in tutt'altro modo.
Ah, ecco, io qui volevo arrivare. Come si fa oggi a Roma a capire quanto noi dobbiamo pagare?
Dunque, questo ce lo dice il regolamento comunale che è entrato in vigore pochi mesi fa, il quale dice che il principio è chi inquina paga. La tassa è suddivisa nelle due parti in modo da favorire chi è più virtuoso nella produzione di rifiuti. Ma siccome non siamo in grado di fare una valutazione puntuale, si è calcolata una media su scala cittadina.
Ah, hai capito.
Ti ricordi i famosi 500 e passa chili di rifiuti all'anno?
Sì,
a testa?
Ecco, pro capite.
Quella base lì, quella è la base. Per cui ovviamente siamo lontanissimi da una tariffa puntuale. Possono chiamarla anche puntuale, ma è come il Ministero dell'Amore in 1984 di Orwell, che era quello addetto a mandare in galera la gente, o il Ministero dell'Abbondanza che curava il razionamento del cibo. Ecco, è la stessa cosa, no? La chiamiamo tariffa puntuale, va bene, peccato che non lo è. Tra l'altro
non lo è, no, anche perché insomma c'è una corrispondenza tra la quantità di mondezza che noi produciamo e il PIL. Cioè, è chiaro che più se vivi in una fascia di reddito alta, diciamo, più consumi, più spendi, più compri, e più rifiuti vai a conferire nei cassonetti, credo, no?
Non c'è assolutamente dubbio.
Roma non è tutta uguale, anzi è profondamente disuguale da questo punto di vista.
Beh, Roma è proprio una città delle disuguaglianze, non
esatto,
c'è dubbio.
Professor Salvatore Monni anche, insomma, docet da questo punto di vista.
Ecco, altro suggerimento per il professor Monni.
Per il professor Monni.
Sovrapporre la condizione socio-economica nei quartieri con la produzione di rifiuti nei singoli quartieri. Non troverà dati recentissimi, perché essendo saltata tutta la programmazione in tutta Roma, è chiaro che non troverà dati recentissimi. Però dati di 5-6 anni fa, con i dovuti accorgimenti, tenuto conto delle diverse situazioni, nel tempo, però magari potrebbe anche lì venire fuori qualcosa di interessante, ecco, di concreto su cui lavorare. Per esempio proprio per la tassa rifiuti, perché non abbiamo alcuna differenziazione tra zone in città.
Sembra incredibile questa cosa, cioè sa molto di sbrighiamoci a trovare una modalità, insomma, semplice, ecco, che...
Sì, tra l'altro proprio il decreto Ronchi del 1997 aveva introdotto un parametro in più rispetto al passato. Cioè, prima la tassa veniva calcolata esclusivamente sui metri quadri occupati.
Sì.
Il decreto legislativo Ronchi ha introdotto anche il parametro del numero di persone che occupano quei metri quadri, che non è del tutto indifferente, ovviamente. Ecco, come viene applicato a Roma? Andiamo sempre a prendere il nuovo regolamento comunale sui rifiuti. La parte dei costi fissi incide nella misura del 47,64% per le utenze domestiche. Poi non sto adesso a specificare per le utenze non domestiche come cambiano, ovviamente, ma rimaniamo alle utenze domestiche, che sono quelle che ci riguardano tutti. Quindi, di tutti i costi che per il 2021 sono stati individuati in 152.168.297,57 euro, va applicato 47,64 del totale dei costi, va messo in questa voce a carico delle famiglie. Quant'è il costo variabile, sempre sui metri quadri quindi, Il costo variabile incide nella misura del 41,84%. Quindi in pratica, questo che cosa vuol dire? Che il numero di persone, il coefficiente determinato dal numero di persone che occupano quell'utenza, incide per meno dell'11%, cioè pochissimo. In pratica, se in un appartamento vivono 8 persone, cosa che non è proprio del tutto impossibile, basta una coppia con 3 figli, una vecchia zia e i genitori e fanno 8 persone, e vivono diciamo in 100 metri quadri, pagheranno pochissimo più di una persona sola che vive negli stessi metri quadri. Ora, è evidente che non sono i metri quadri che generano i rifiuti, sono le persone che ci vivono che generano i rifiuti. Quindi questo è una stortura che non si comprende molto. In più, ecco, torniamo alla bolletta, alla fattura, pardon, che è arrivata, è più chic, più professionale, comunque sempre una bolletta in sostanza, che tra l'altro sta arrivando in questi giorni, in queste settimane, a tutte le utenze romane, non so, io sto leggendo dalla mia, che poi oltre alla voce Tari urbani e assimilati c'è una voce Tefa di cui parlavamo prima, no? Che adesso svegliamo, tributo esercizio funzioni ambientali, OIBO.
Traduci?
In pratica è la quota che va alle province, o nel nostro caso alla città metropolitana, per i costi di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province. È un'aliquota che per legge, questa esiste appunto dal 1992 ed è sopravvissuta a tutte le modifiche, le riforme, i cambiamenti, e la legge lo fissa a un'aliquota tra l'1 e il 5% della Tari. Indoviniamo qual è l'aliquota applicata a Roma?
Sarà il 5%?
Eh sì, perché non potevano fare di più, quindi è il 5%.
Ma dai, ma veramente?
Sì. Ho controllato anche sulla mia bolletta, ho fatto il calcolo e effettivamente è il 5%. Cioè il risultato è che praticamente la quota di questo tributo provinciale è più della metà rispetto al coefficiente del numero di abitanti. Quindi in realtà è quasi tutto costo fisso. Non c'è differenza. Che io differenzi i miei rifiuti benissimo o sbatta tutto insieme, è brutto dirlo perché sembra un incentivo a non fare le cose bene, ma purtroppo è la realtà, che arriva a casa in una busta dell'ama. Questa è una triste realtà.
È una triste realtà, quindi veniamo un attimo, insomma, andiamo dalla parte dei cittadini, consumatori che comunque conferiscono rifiuti e vorrebbero un servizio di qualità. Lo stiamo pagando questo servizio in maniera fissa, noi abbiamo quindi una bolletta fissa, paghiamo in maniera, come dire, qui non ci sono differenze, è vero, qua nessuno rimane indietro, paghiamo tutti allo stesso modo.
Quindi, sì, salvo i correttivi sociali, una persona molto anziana che vive da sola, certo, ha degli sconti. Ma ecco, qui veniamo però a quel punto che dicevo sostanzialmente negativo del decreto Ronchi. Perché il punto sta nel comma 4 dell'articolo 49 del decreto Ronchi. E questo è un punto che è passato anche lui indenne attraverso tutti i cambiamenti, perché è quello che stabilisce che la tariffa è composta di una quota fissa e di una quota variabile, in modo, ecco così si conclude questo comma, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Cioè in pratica, con la vecchia tariffa o con l'attuale tassa, bisogna coprire tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Questo è un trappolone gigantesco che ha degli effetti paradossali, tra l'altro. Ora, la gestione dei rifiuti urbani è evidentemente un servizio indispensabile al quale nessun cittadino può sottrarsi, per forza di cose. E allora io mi domando perché un settore che è altrettanto indispensabile, ma al quale il cittadino potrebbe perfino sottrarsi, che è il trasporto pubblico locale, non ha quest'obbligo. Anzi, noi sappiamo benissimo che il trasporto pubblico locale è in perdita per definizione, perché i costi di mantenimento di un servizio di trasporto pubblico, non dico neanche efficiente, perfino quello di Roma, che è tutto fuorché efficiente, ma ha dei costi talmente alti che il biglietto dovrebbe costare 10, 12, 15 euro, che è una cosa improponibile, ovviamente. E allora lì interviene poi la fiscalità generale a ricoprire la differenza. Per i rifiuti una volta era così, nel senso che la tassa copriva il 30, il 40, nei comuni più virtuosi il 60, il 70%, e il resto arrivava dalle tasse. Da tutte le tasse di tutti i tipi. Con questa norma non si scappa. Qualsiasi centesimo che a qualsiasi titolo esca dalle casse dell'AMA a Roma, ma di qualsiasi altra azienda che svolge il servizio in giro per l'Italia, deve essere recuperata attraverso la tassa. Il comune non può metterci dei soldi per ripianare un deficit. E allora questo che cosa comporta? Intanto che peggiore il servizio, maggiore il costo per il cittadino. Perché ovviamente un cattivo servizio significa, per esempio, una raccolta differenziata scarsa, quindi uno scarso conferimento ai consorzi di filiera e quindi meno introiti. Avendo meno introiti aumenta la quota di costi che va pagata, va sostenuta con la tassa. Quindi più un'azienda è inefficiente, più è costosa. E lo stiamo vedendo a Roma.
Oh, beh, senz'altro, perché il bilancio AMA è sempre, insomma, lì per fallire. C'è sempre stato questo problema del fallimento dietro l'angolo, no, dell'AMA.
In realtà non c'è sempre stato. No, in realtà non c'è sempre stato, perché c'è stata una fase in cui
in un anno
si sono risparmiati tra i 40 e i 50 milioni, e questo ha comportato per due anni consecutivi la riduzione del 5% della tassa, che non è pochissimo. Certo, non è che la tassa è scomparsa, però si è un pochino ridotta. Poi,
e chi era sindaco durante questi due anni?
E durante il secondo, ahimè, era Virginia Raggi, perché era un trascinamento di quello che era successo durante la gestione di Ignazio Marino e di Daniele Fortini, certo, amministratore delegato di AMA. Dopodiché è arrivata l'amministrazione Raggi, ha smantellato tutto e nel giro di un anno si è tornati di nuovo in perdita. In più è vero che non erano stati approvati i bilanci, ma non perché l'AMA non li avesse fatti nel 2017, 18 e 19, quindi sempre epoca Raggi per chiarezza, sì, ma per un altro motivo, perché sono stati respinti dal comune, unico azionista di AMA, perché in quei bilanci erano scritti giustamente i debiti del comune. Il comune doveva 18 milioni ad AMA. Siccome non glieli aveva ancora dati, ovviamente AMA li ha messi nei crediti e quindi alleviavano il deficit, va da sé. Ecco, il comune dice no, io i 18 milioni non li voglio pagare. Erano quei 18 milioni il corrispettivo per la gestione dei servizi cimiteriali, che a Roma non sono bruscolini, diciamo. Quindi sì, le responsabilità vanno sempre viste. Poi certo non hanno brillato gli amministratori di AMA in questi ultimi 5 anni, non hanno brillato le assessore all'ambiente e rifiuti di questi ultimi 5 anni.
Sì, neanche forse tutti gli avvicendamenti non hanno aiutato, no, a portare avanti una strategia, perché cambiando sempre gli amministratori delegati tutto questo sicuramente non avrà facilitato, insomma, una strategia buona per la città.
Ma oddio, si potrebbe dire una cosa, che forse è meglio così, viste le strategie propugnate dalla sindaca e dai suoi, quasi quasi è meglio che non abbiano fatto niente. Poi in realtà non è vero, ovviamente, però comunque le loro cosiddette strategie consistevano nel non fare niente.
Insomma, questi servizi AMA, che non riguardano soltanto la spazzatura, per esempio riguardano anche i cimiteri, stanno funzionando o non stanno funzionando? Dov'è che troviamo maggiori difficoltà, dov'è che non troviamo risposte, qual è un bilancio, ecco, della funzionalità dell'AMA a Roma?
Diciamo un bilancio soprattutto del servizio. Io sono sempre molto cauto nel gettare la croce addosso ai lavoratori di AMA, perché spesso lavorano in condizioni atroci. È di questi ultimi giorni la notizia della presenza di pulci negli spogliatoi dell'AMA, quindi ecco, anche i lavoratori hanno dei grossi problemi. Tra l'altro spesso si sente, si vede su Facebook la foto, dice ecco, quelli invece di raccogliere la monnezza se ne stanno a bere il caffè o a fumarsi la sigaretta. Beh, forse non sanno che nel turno di 6 ore sono previsti contrattualmente degli intervalli. Certo, se dopo mezz'ora quelli sono ancora lì a chiacchierare, allora c'è qualcosa che non va. Invece la sosta di 10 minuti è prevista contrattualmente. Mi è anche capitato un altro caso di leggere, ecco, quello se ne stava sul camion e stava giocando col tablet. In realtà stava comunicando con la centrale tramite il tablet di servizio. Quindi andiamoci cauti. Diciamo però, soprattutto perché conta molto la qualità della dirigenza. E da questo punto di vista AMA è stata fortemente inquinata. Diciamo dal 1985 in avanti, da quando è nata. Ci sono alcuni dirigenti di AMA che sono veramente capaci, responsabili e bravi. Ce ne sono altri che dovrebbero fare tutt'altro mestiere, al massimo il netturbino potrebbero fare, ma quello del porta a porta, quello meno qualificato. E in generale la qualità del servizio è pessima, è anche difficile fare una graduatoria, perché sicuramente i servizi cimiteriali sono forse i più abbandonati.
Sì, sui servizi cimiteriali veramente ci sono articoli che provocano un certo dolore, sia per mancanza di rispetto nei confronti di chi non c'è più, ma soprattutto per le famiglie, insomma, delle persone defunte. Ci sono stati anche dei servizi fatti dalle Iene che sono andati a vedere.
Sui servizi fatti dalle Iene preferisco non commentare, perché rischierei una querela per ciò che penso delle Iene e dei loro servizi. Ricordiamoci che le Iene per dire solo una cosa, sono quelle che hanno pompato il metodo stamina, quella colossale, sì, odiosa truffa che ha ucciso delle persone. Quindi le iene io le lascerei perdere. Invece
qui
altre,
però ci sono dei video che mostrano la situazione del cimitero Flaminio, che è il più grande d'Italia, e insomma si vede anche che la sindaca è stata chiamata a rispondere perché c'erano dei genitori che non riuscivano a trovare le ceneri del figlio, quindi ci sono state interrogazioni in Campidoglio da parte anche dei gestori delle pompe funebri, perché per le giacenze insomma che purtroppo restano
ecco, io qui
nel cimitero
non,
per lungo non, tempo, quindi
non vorrei
diciamo,
toccare un tema un po' macabro.
Sì, è macabro.
Però
è macabro.
La questione cremazioni a Roma è uno dei tanti effetti del non aver mai creato impianti per il trattamento, non mi va di chiamare rifiuti le salme, però no, da un punto di vista normativo siamo lì. Nel senso che effettivamente in tutta Roma c'è un solo impianto addetto alle cremazioni, appunto a Prima Porta, al cimitero Flaminio, che deve servire tutta Roma. E negli anni, negli ultimi forse 20 anni, c'è stato un boom delle cremazioni rispetto agli interramenti. E quindi questo,
per cui non è bastato più questo impianto.
Esatto, e negli ultimi mesi poi la situazione è precipitata con liste d'attesa di 2-3 mesi per una cremazione,
sì, sì,
che è una cosa un po' folle. Tra l'altro io quell'impianto l'ho visto e me lo ricordo ancora nei miei incubi.
Immagino.
Cioè è una cosa
immagino
terribile veramente per come è e soprattutto per come è inadeguato. Quindi qui si sommano vari problemi.
Lo so, però sono sempre legati allo stesso discorso.
Assolutamente.
Non ci addentriamo troppo in questo tema dei cimiteri, perché è veramente delicato, un tema delicato, un tema è triste, è delicato, però c'è bisogno in una capitale europea, c'è bisogno di ben altro, diciamo. Ora noi concludiamo il nostro ciclo di 6 trasmissioni dedicate ai rifiuti, stiamo per concludere.
Sì, c'è ancora un tema da trattare.
Dimmi.
Che è sempre relativo all'aspetto negativo che dicevo prima del decreto Ronchi. Perché lo dicevo? Perché ci sono dei paradossi in cui sono cadute centinaia di migliaia di persone. Uno dei paradossi è: se il servizio non è adeguato, si ha diritto a un rimborso o a una riduzione della tassa rifiuti. È stato sancito anche da alcune sentenze e quindi è un dato di fatto. Se il servizio fa veramente schifo, io posso ottenere fino all'80% di riduzione e quindi mi devono restituire quei soldi. C'è poi tutta la partita dell'IVA sulla TA1, il famoso motivo per cui la TIA si divide in TA1 e TA2, proprio perché con la TA1 era stata introdotta l'IVA sulla tariffa rifiuti, dicendo che era un corrispettivo di un servizio, quindi un contratto privatistico. La Cassazione ha stabilito che aveva comunque natura tributaria e quindi, essendo una tassa, non poteva essere applicata l'IVA. Poi ha detto bisogna restituirla. Stiamo parlando di 1 miliardo di euro, non noccioline, e stiamo parlando di alcuni milioni di cittadini interessati. Ora, qual è il paradosso? Che se un'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti deve restituire ai cittadini quei soldi per il mal servizio, o deve restituire l'IVA, che peraltro non ha più perché l'ha versata allo Stato, ma non importa, deve restituire l'IVA al cittadino, questi costi, più i costi della battaglia legale, della gestione, di tutto il contenzioso, vanno alla voce costi. E quindi, in base alla legge, chi ripagherà quei costi? Tutti i cittadini. Perché l'azienda non può andare in passivo. Ecco il punto. La tassa deve coprire tutto, anche le restituzioni di soldi. Quindi io mi faccio restituire i miei soldi e tu me ne paghi una parte direttamente l'anno dopo. Anch'io me ne ripago una parte, tra l'altro. Cioè, è veramente paradossale.
Beh, sì, sembra proprio un circolo vizioso, o comunque un tunnel da cui è impossibile venirne fuori. Diciamo che quest'ultima nota non alleggerisce la pesantezza del problema,
no.
Come abbiamo visto appunto attraverso tutte sei le trasmissioni che abbiamo fatto. Si tratta di un vero problema, e i veri problemi, quando sono poi così complessi, andrebbero presi in carico con competenza e andrebbero date assolutamente delle risposte operative, efficaci, fattive, per migliorare la vita di tutti noi cittadini. Diciamo che noi speriamo molto che questa cosa possa migliorare, questa gestione possa diventare, magari chissà, domani Roma diventerà esemplare per la gestione dei rifiuti e troveremo queste belle cose fantascientifiche che ci raccontavi prima del Nord Italia. Per ora è il Nord Italia che ha abbastanza la gestione assicurata attraverso degli impianti adeguati e anche ha una riduzione delle tasse, i cittadini hanno una riduzione delle tasse, ci sono alcune città del nord che possono fungere da modello. Ora la domanda forse è molto semplicistica, non so però perché non copiare da quelle città, quando gli esempi ci sono forse si potrebbe semplicemente mutuarli e farli propri.
Ma e qui potrebbe ripartire un ciclo nuovo di trasmissioni, nuovo di trasmissioni. Perché
per il momento lasciamo che questa possa essere magari ecco una speranza futura di cambiamento. E poi, se sei d'accordo, salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E non è detto che non ripartiremo con un'altra serie di trasmissioni sempre riguardo l'ambiente, che è un tema assolutamente di primaria importanza.
Non c'è dubbio, ben volentieri lo riprenderemo, anche perché l'ambiente è un contenitore dove ci sono tantissimi temi da affrontare che non sono di interesse teorico, ma sono di interesse molto concreto nella nostra vita di tutti i giorni.
Mi dispiace che noi in questa web radio non abbiamo una possibilità di video, perlomeno non per il momento, perché mi viene in mente oggi proprio ho conosciuto uno scultore, un artista visuale spagnolo, si chiama, non so bene se pronuncio, Isaac Cordal. Utilizza delle piccole statue in miniatura che sono posizionate strategicamente nell'ambiente urbano e realizza delle sculture in questo modo che sono di grandissimo impatto. Una è bellissima, si vedono tutti i politici che stanno affogando in un mare, ma intanto continuano a parlare, parlarsi addosso senza trovare la soluzione ai problemi ambientali.
Sì, devo dire che è un artista notevole, che un po' prende dalle statue di strada, come ce ne sono ormai diverse in giro per l'Europa, e un po' prende dall'antica tradizione del presepe, perché ricordano un po' anche le statuine. Tra l'altro in Spagna, lui viene dal nord, da Pontevedra, ma in Spagna c'è un'antica tradizione dei presepi catalani che sono per molti aspetti simili ai presepi napoletani.
L'immagine che ho cercato di descrivervi, che non mi dispiace appunto non potervi far vedere, è intitolata Waiting for Climate Change. E intanto però i politici stanno tutti quanti affogando. Dobbiamo assolutamente parlare di ambiente e magari ecco, proporre un altro ciclo di trasmissioni.
Direi che ottimo auspicio, e su questo possiamo salutarci per, diciamo, questa prima stagione. È finita, diciamo, la season one di queste nostre chiacchierate. Vediamo di mettere in cantiere per l'autunno magari una season 2.
Benissimo, grazie Pietro per la tua esperienza, l'esperienza che ci hai regalato, e grazie per averci informato. Un saluto caro a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
Alla prossima.